Allora, buongiorno a tutti. Chi non mi conosce, sono Gianfranco Ciotti e faccio parte del progetto Wilson Smith da pochi mesi, diciamo. Quello di cui parleremo oggi, cioè di cui parlerò oggi, è un argomento un pochino particolare, non viene trattato normalmente, quindi questa la mia presentazione sarà la semplificazione della semplificazione. Questo comporta che qualunque domanda ben accetta, che non è detto che in queste serie di semplificazioni i concetti vengano chiariti. Cercherò di spiegare che cos'è un anonymous credential system. Qua dalla presentazione si vede ossia come rendere anonimi i nostri dati personali durante le transazioni telematiche, in modo da assicurarci in questo modo la protezione da furti di identità o altri tipi di abusi, violazione della privacy. Per chi era qui ieri si è parlato in maniera abbastanza approfondita, anche se dal punto di vista legale, comunque è tutto quello che potrebbe succedere alla nostra identità digitale. Si è anche definito che cos'è come viene definita la nostra identità digitale attraverso la traccia che noi lasciamo durante le transazioni, normalmente si parla di internet in questi casi, quando facciamo una qualunque operazione, se pensate a semplice abbonamento a una rivista, normalmente uno deve inserire i propri dati personali, piuttosto che molti alberghi adesso richiedono per la prenotazione online dati di ogni tipo. Google, si è parlato in maniera profonda, in una qualche maniera anche ieri, anche lì i dati personali insomma diventano tracciabili e nascono tutta una serie di pericoli da parte dell'utente. Cercheremo di capire come questi sistemi di anonimato ci possono venire incontro eliminando completamente questo tipo di traccia attraverso l'utilizzo di identità artificiali, normalmente chiamate pseudonomi, pseudonimi, chiamali come volete, e rendendo in questo modo ogni nostra transazione perfettamente anonima, però permettendoci comunque di poterla fare. Quindi cosa ci permetterebbe di fare? Di acquistare libri, oppure di ordinare qualcosa, piuttosto di prenotare un viaggio, senza dover indicare assolutamente nulla di più di quello che serve. Cosa mi viene in mente? Vogliamo ordinare un libro, cosa interessa alla persona a cui ordina? Il numero di carta di credito. L'importante è che sappia che io ho un certo credito e che quindi posso pagarlo. O normalmente si fa anche l'esempio del noleggio di una macchina. Quando si noleggia una macchina bisogna dare i propri dati personali, d'accordo, la patente, da quanti anni uno ha la patente, eventualmente un'assicurazione, tutti questi dati. Se io riesco a certificare che sono maggiorenne, ho una patente valida e magari ho anche un certo tipo di carte credenziali, questo deve bastare per poter usufruire del servizio senza dover dare tutto quel set di dati personali inutili in questo caso. Quindi, a differenza di altri sistemi di gestione identità che comunque sfruttano gli pseudonomi, però una parte dell'identità dell'utente viene comunque spedita o mandata al provider o a chi eroga il servizio, gli Anonymous Credential System ci tutelano in maniera globale, comunicando solo ed esclusivamente pseudonimi, e vedremo adesso poco alla volta come. Esistono già delle soluzioni di rilascio minimo delle informazioni, sono quelle che poi utilizziamo normalmente quando effettuiamo una qualunque operazione sulla rete. Queste tecniche però possono rendere l'anonimato, cioè possono rendere anonimo l'utente fino a un certo punto di vista. Tendenzialmente dove non servono i nostri dati personali c'è comunque uno pseudonimo che però è linkabile in una qualche maniera, nel senso che il mio pseudonimo è uguale sempre. In una situazione di single signor federation, ad esempio, queste cose avvengono normalmente. Io mi autentico da un unico provider, diciamo rimango anonimo per tutti i set di servizi che sono in back-end a questo provider, però il provider stesso che mi dà la parte di autenticazione, che comunque controlla quello che sto facendo, può risalire effettivamente la traccia delle operazioni che ho svolto. Un esempio potrebbe essere Google. Io Google non inserisco mai, noi generalmente inseriamo mai i nostri dati personali, nel senso nome e cognome, quelli classici, però attraverso la gestione dei cookie lui conosce le nostre preferenze e quindi ci propone anche quello che a suo modo di vedere potrebbe esserci utile. Il certificato, quindi, che normalmente siamo abituati a utilizzare, può contenere pseudonomi o quant'altro, anche certificati, ci possono essere certificati un pochino più, oltre a username e password, qualcosa su chiavi, criptate e quant'altro, rimane comunque il problema della tracciabilità. Quindi per evitare questa correlazione dei dati, l'unico modo è utilizzare appunto questi sistemi di anonimato globale. In questo tipo di sistema, le organizzazioni che sono in ballo, dopo capiremo meglio il concetto di organizzazione piuttosto che utente, riconoscono gli utenti solo attraverso i loro pseudonimi, i quali non sono mai uguali l'uno all'altro. Quindi un'organizzazione può rilasciarmi delle credenziali e io come utente posso far verificare queste mie credenziali a una seconda organizzazione la quale si fiderà di queste credenziali e non senza dovergli rilevare nient'altro se non il possesso della credenziale stessa. Detta così sembra una cosa nemmeno troppo complessa, ora vediamo poi quali sono stati i problemi e perché ad oggi in realtà ancora non esiste nulla che faccia questo. Perché presentato quest'anno? In realtà i pseudonym system sono studiati già, mi pare, dall'85, quindi c'è tutta una serie di studi fatti che l'hanno resi purtroppo irrealizzabili fino ad oggi. La pulcinella che ci è venuto quando IBM nel gennaio di quest'anno è uscito fuori con l'annuncio un pochino ovunque dal portale, siti, giornali, addirittura giornali cartacei anche a Milano di presentare, di un prodotto chiamato IDEMIX o Identity Mixer, come hanno chiamato loro. Questo è il sito originale, adesso non so se si noti in alto, c'è la data comunque sul link, 2007 gennaio. Testuali parole, IBM ha annunciato oggi un software che consente di nascondere o rendere anonimi i dati personali sul web, assicurando così la protezione da furti di identità ed altri abusi. Sviluppato dai ricercatori del laboratorio di IBM di Zurigo, il software, il nome in codice Mixer, darà ai consumatori la possibilità di acquistare beni e servizi su internet senza rivelare informazioni personali. Quindi un vero e proprio anonymous credential system. In realtà IDEMIX, contattando IBM direttamente, perché IDEMIX è un nome, però il prodotto IDEMIX non c'è tra i vari prodotti della suite, si scopre che in realtà non è un vero e proprio prodotto, ma consiste solo, e solo tra virgolette perché non è poco, di risultati teorici, generalmente matematici, quindi tutta la parte di algoritmi crittografici, protocolli di come realizzare le varie comunicazioni tra i vari organi utente, più come sono riusciti a risolvere tutte quelle problematiche che erano rimaste aperte dagli studi precedenti. E rilascio di un prototipo, giusto per far vedere, non abbiamo solo parlato, qualcosa c'è, lo facciamo vedere in giro, funziona, però in realtà non è un prodotto finito. Un'altra cosa interessante è che nasce dai laboratori di IBM di Zurigo, ma viene rilasciato sotto licenza GPL e viene donato il tutto al progetto Eclipse Higgins. È un progetto in realtà che nasce appena dopo, probabilmente da queste due realtà che si sono unite insieme, però questa è una cosa già positiva. Per chi non conoscesse Eclipse è un progetto open source il cui scopo è la realizzazione di una piattaforma che ci permette di sviluppare software attraverso dei tool, attraverso dei framework che si possono, cioè framework estendibili che estendono Eclipse stesso, e ci permette di mantenere, cioè fondamentalmente di scrivere gli applicativi. IDEMIX si inserisce all'interno come un'estensione a livello framework. Cosa vuol dire? Nel momento in cui io voglio crearmi un applicativo all'interno di un Anonymous Credential System, posso sfruttare la parte di framework, quindi quello che è stato sviluppato nei laboratori dell'IBM, senza dovermi reinventare la ruota. Comunque non è una ruota semplice da farsi in casa. Il progetto Higgins è stato annunciato quindi a febbraio del 2006, e si vede qui collaborano varie aziende, IBM, anche la Novell, che in realtà collabora perché ha altri fini per un altro progetto sempre open source, che ha sempre questo carattere, ma è più legato al single signor che al pseudonimo a tutto tondo. La cosa bellina di questo progetto è che è la prima volta che viene gestita in cui l'identità viene gestita e centrata sull'utente. Dopo capiremo meglio cosa vuol dire questa cosa, però fondamentalmente, per avere a grandi linee, sarà l'utente a poter gestire i propri dati, a differenza di quello che succede ora. Quando noi inseriamo dati, facciamo una login in una qualunque banca dati, i nostri dati sono stoccati nel server a cui siamo collegati. In questo caso no. L'orientamento all'utente, quindi, implica che l'individuo può controllare in modo attivo e sicuro i propri dati. Cosa vuol dire? Lo scopriremo poco alla volta. Però fondamentalmente non solo io potrò ricevere alcune credenziali da organizzazioni, ma io potrò decidere, come utente, se mostrare effettivamente l'intera credenziale oppure soltanto una parte di questa. Quindi andiamo ora a descrivere le funzionalità del modello in modo da capire meglio anche tutta questa parte introduttiva, che può essere un pochino fumo. Allora, in cosa consiste un Anonymous Credential System? Generalmente viene data la definizione che consiste di utenti e organizzazioni. Le organizzazioni riconoscono gli utenti solo ed esclusivamente attraverso degli pseudonimi differenti dello stesso utente non possono assolutamente essere mai messi in relazione tra loro, quello che si diceva prima, a differenza della login tramite pseudonome come siamo abituati oggi. Un'organizzazione può rilasciare delle credenziali a un particolare pseudonome. L'utente a cui corrisponde quello pseudonome può mostrare questa credenziale o parte di questa credenziale, questo è importante, ad una seconda organizzazione, senza che questa possa in una qualche maniera correlare l'utente reale alla prima transazione, quella che è avvenuta con la prima organizzazione che ha rilasciato il certificato. Quindi la seconda organizzazione riconoscerà l'utente con un pseudonome completamente differente dal primo. Le credenziali a questo punto mostrate più di una volta ci permettono anche grazie a questo meccanismo, ogni volta che noi mostriamo la stessa credenziale, nel senso che noi vogliamo comprare lo stesso libro per assurdo, o comunque un acquisto classico, sempre dello stesso posto o nello stesso sito, a parità di transazione l'organo che ci offre il servizio non è in grado di stabilire che sono stato io l'utente che ha fatto due volte o più volte la transazione. In realtà le credenziali si distinguono in due tipi, ci sono quelle one-shot credential, nel senso le posso usare una sola volta, dopodiché è inutilizzabile, e poi quelle invece multiple-shot, che le posso usare in maniera illimitata. Quindi il possesso di una credenziale può essere dimostrato tutte le volte che l'utente desidera, però mai messo in correlazione tra loro. Esiste poi, e questa è una cosa che è stata introdotta soltanto nel nuovo modello, un terzo tipo di organizzazione che prima non era mai stato preso in considerazione, e questo è quello che ha generato poi la non praticità, dei modelli pensati fino ad oggi, che è quella che ci permette di de-anonimizzare l'utente stesso. Poi ne parleremo bene avanti sul perché, ma comunque immagino che qualcuno abbia già intuito. Che cosa si desidera da un oggetto con queste caratteristiche spiegate in maniera spannometrica? intanto l'ovvia impossibilità di poter creare una credenziale per un particolare utente attraverso l'abuso da parte di altri utenti o altre organizzazioni esterne. Ossia, io utente ho uno pseudonome e delle credenziali e nessun altro deve essere in grado di produrre uno pseudonome uguale al mio o le mie credenziali. Deve essere quindi impossibile da parte di più utenti poter dimostrare il possesso di alcune credenziali a una sola organizzazione per far ottenere particolari credenziali, parlo sempre di credenziali, quindi importante capirsi cosa sono, ad uno di questi utenti. Quindi un pochino alla rovescia quello di prima, io riesco attraverso l'abuso di questi algoritmi a dare delle credenzialità in più, delle credenziali scusate in più, a un utente che non dovrebbe averla. In questo caso si parla di consistenza delle credenziali, cioè sistemi di consistenza delle credenziali. Un'altra cosa che si desidera avere in questi tipi, in questi modelli, è far sì che le organizzazioni possano essere delle entità autonome. Questo perché, pensate al mondo reale, un'organizzazione può essere vista come un'azienda che eroga servizi. Non è detto che tutte le aziende si possano mettere d'accordo tra di loro, ognuno ha il suo software, magari qualcuno ce l'ha sviluppato in casa, altre da terze parti, però devono avere un minimo di libertà da questo punto di vista. Deve essere ovviamente garantita a tutto tondo la privacy dell'utente, ossia un'organizzazione non deve poter conoscere nient'altro dell'utente a parte il fatto che possiede particolari credenziali, a prescindere se questo utente ha collaborato, se l'organizzazione stessa collabora con altre organizzazioni che fanno parte di questo, del nostro mondo, del nostro ambito. In particolare, quindi, due pseudonimi di uno stesso utente, cosa abbiamo detto anche prima, non possono e non devono mai essere messi in correlazione tra loro. Questo anche se l'organizzazione che ci rilascia il certificato è la stessa alla quale noi poi andiamo a dire io ho questo tipo di certificato, ho questo tipo di credenziale. Il sistema ovviamente, un'altra cosa che vogliamo è che sia efficiente, perché per fare tutto ciò è previsto tutta una serie di algoritmi per criptare dati e quant'altro. Quindi il protocollo di comunicazione tra i vari enti, tra i vari utenti e organizzazioni deve essere ovviamente veloce. Le interazioni devono essere le minime possibili e soprattutto la quantità di dati comunicati deve essere minima. Un utente, ad esempio, che possiede una credenziale che può mostrare più volte, non deve tutte le volte per poter dimostrare il possesso di questa credenziale doverla richiedere all'organizzazione che la rilascia, perché questo è scomodo da molti punti di vista. Un'altra cosa importante, l'utente deve essere disincentivato nel voler condividere le proprie credenziali. Può succedere che su eBay ti presto il mio account perché così tu non te ne devi fare uno. In questo caso si cerca di disincentivare questo comportamento. I metodi proposti sono due, non si escludono l'uno con l'altro e generalmente viene fatto un merge dei due, nel senso vengono utilizzati entrambi. Il primo praticamente sfrutta una chiave, una password, può essere un codice bancario, qualunque cosa, di un sistema esterno a quello dove siamo, a quello dell'Anonymous Credential System in quale ci troviamo. Però può succedere che questa entità esterna possa non esserci. Allora si utilizza il metodo del cosiddetto tutto niente, nel senso, se io rilascio anche soltanto un solo pseudonome mio a un altro utente, quindi la possibilità di poterlo gestire, o anche una sola credenziale, l'utente che ha in mano la possibilità di poter utilizzare questi due oggetti, in realtà ha in mano anche tutto il resto. Questo significa è come prestare l'intero portafoglio a qualcuno, nel senso, tu gli vuoi prestare, come si diceva prima, soltanto l'accesso a eBay, in realtà gli stai dando anche il numero di conto corrente, il tuo codice fiscale e quant'altro. Nei casi possono succedere in cui le due organizzazioni, cioè ossia quella che rilascia il certificato e quella che la deve verificare, coincidano, esiste un altro approccio, ossia la credenziale viene ogni volta rigenerata, ma era quello che si diceva prima, si vuole evitare questa cosa perché è effettivamente scomoda. L'ultima cosa che si desidera fare è quella di poter revocare l'anonimato in qualunque momento. Questo perché alcune transazioni potrebbero essere illecite o illegali, in qualche maniera. Però è anche vero che abbiamo detto prima che noi vogliamo garantire l'anonimità all'utente. Ecco che la revoca dell'anonimato avviene se e solo se l'utente la vuole permette di farlo fondamentalmente. Dopo si vedrà bene lo schema su come avviene questa cosa. Quando viene rivelata l'identità reale dell'utente si parla di global anonymity revocation, nel senso viene detto esattamente chi è l'utente. Questi sono i casi peggiori in cui viene fatto qualcosa di illegale, un pagamento non avvenuto, uno affitta, compra qualcosa e sparisce, insomma cose del genere. Alternativamente c'è una revoca minore, che praticamente la revoca soltanto dello pseudonome, questo soltanto se vengono fatte operazioni che non sono particolarmente illegali, ma che magari possono in una qualche maniera corrompere il sistema al quale si sta facendo una transazione. E questo permette soltanto di risalire al pseudonome originale, per poter poi richiedere eventualmente all'organizzazione che ha rilasciato il certificato il perché gliel'ha rilasciato fondamentalmente. Come dicevo prima, entrambi i metodi però devono essere assolutamente opzionali, quindi è l'utente che decide se il suo certificato può essere controllato e quindi se il suo anonimato può essere revocato. Sempre perché siamo in un ambito in cui l'utente è il centro, il fulcro di tutto quanto, è lui che deve decidere dei propri dati. Prima di IDEMIX si diceva, ci sono stati altri studi, altri modelli. Il primo che è riconosciuto come Anonymous Credential System è il CHA85, in cui più utenti rimangono anonimi all'interno di un sistema e possono scambiarsi credenziali da un'organizzazione all'altra. Però non c'è il concetto del poter tornare indietro, nel senso l'anonimato persiste sempre, costantemente. Poco due anni dopo viene fatta la CHA87, una soluzione basata su una terza parte semi-trusted viene chiamata, però come soluzione non piaceva perché comunque usciva da quello che doveva fare un Anonymous Credential System. Altri schemi si sono poi susseguiti negli anni e, facendo un grande riassunto, il problema di tutti questi modelli era la poca, se non quasi nulla, efficienza dei protocolli di comunicazione o comunque di come avvenivano le transazioni, l'impossibilità della revoca, che è fondamentale per certi tipi di transazioni, e poi in alcuni casi anche la condivisione dei stessi gruppi logaritmici, quindi praticamente bisogna usare più o meno la stessa tecnologia, non c'è la possibilità di alcuni organi di poter utilizzare un proprio tipo di key piuttosto che di login o cose del genere, insomma. IDEMIX, che cosa, non è che ha inventato niente di nuovo, in realtà ha preso tutto quello che c'era di buono da questi sistemi e li ha integrati con quello che c'è di buono anche nelle transazioni bancarie, che sono sempre state studiate al di fuori di questi altri tipi di modelli. E quindi praticamente risolve tutti i problemi insoluti di altri sistemi e riesce a fare tutta quella serie di cose che abbiamo elencato prima che ci si aspetti che faccia un sistema di anonimato. Un utente, quindi, facciamo una piccola descrizione operativa, dopodiché se qualcosa non è chiaro interrompetemi perché mi rendo conto che è così diventa difficile. Allora, un utente U riesce a ottenere una credenziale C da un'organizzazione che la rilascia. Ok, è chiaro questo? E poi riesce a dimostrare, non deve fare altro che mostrare a una seconda organizzazione che ha questa credenziale. Sempre tornando al discorso di prima, io posso dimostrare che sono maggiorenne senza dover dire per forza qual è la mia età. La credenziale non viene mai rilasciata direttamente a un utente, ma viene rilasciata a uno pseudonome sotto il quale l'utente è sì registrato, però non è correlabile a nessun altro tipo di operazione che ha fatto con quello pseudonome. I pseudonomi sono sempre diversi. La credenziale può, anzi deve, contenere particolari attributi, e quando la credenziale viene mostrata all'utente, l'utente può decidere se mostrare effettivamente tutti gli attributi all'interno di questa credenziale o soltanto una parte di questi. Anche questo è importante. La registrazione di un pseudonome e il rilascio della credenziale e sua verifica sono tutte attività regolate da questi particolari protocolli che sono stati studiati da IDEMIX e che è riuscito a mettere un pochino tutto quanto insieme e a rendere la cosa funzionale. L'utente ovviamente avrà una sua secret password, cioè ci deve essere pure qualcosa che identifica univocamente l'utente e solo l'utente conosce. Questa password può essere o la classica password digitata via software, o può essere una chiave fisica. Questo è lasciato poi ai vari organi la libertà di poter decidere come gestire la cosa. E ovviamente le organizzazioni parlano tra di loro e con l'utente attraverso chiave pubblica e privata, e l'organizzazione che rilascia le credenziali utilizza la sua chiave privata per generare la credenziale stessa, ovviamente. La credenziale può venire poi verificata utilizzando la chiave pubblica dell'organizzazione che l'ha rilasciata, sia dall'utente nel momento in cui la riceve, che dall'organo, che poi dall'organizzazione che deve verificare se effettivamente questa credenziale è valida o meno. Quando l'utente mostra la sua credenziale utilizza la chiave pubblica dell'organizzazione che deve verificare, tutto lo scambio praticamente avviene criptato e il canale rimane, cioè anche il canale diciamo è sicuro. Qui c'è un piccolo schema, un pochino riassuntivo di quello che succede. Quindi abbiamo l'utente U a sinistra che stabilisce, all'inizio non si vede, stabilisce un pseudonimo con N. Questa è la prima operazione che va fatta. Dopodiché, se N lo permette, l'organizzazione, qui è chiamata OI Issuing, comunque l'organizzazione che rilascia la credenziale, la lascia con all'interno particolari attributi e la firma in una qualche maniera. A questo punto l'utente può mostrare attraverso un protocollo di show il possesso della credenziale stessa o di un sottoinsieme delle credenziali. Questa è la classica metodologia di Zero Knowledge Proof, ossia U convince all'organizzazione verificatrice di possedere delle proprietà, quindi una signature generata da un'altra organizzazione, senza però di nient'altro. Chiaro il concetto? Quindi U non rivelerà mai nessun'altra informazione a parte il fatto del possesso della credenziale stessa. Questo sì assicura l'impossibilità di mettere in relazione le credenziali e l'utente con quello che può aver fatto uno storico prima, precedente e quant'altro, però implica anche che l'utente può approfittare di questa cosa. Comunque U può mostrare la credenziale a un'altra organizzazione che la deve verificare un numero illimitato di volte, senza che queste credenziali possano essere correlate tra loro o messe in correlazione con lo pseudonome di U in una qualche maniera. Questa proprietà di non tracciabilità viene mantenuta, come si diceva prima, anche se l'organo verificatore e l'organo che rilascia le credenziali dovesse coincidere, quindi non si fa una transazione con un'organizzazione, un'azienda, qualcosa, e noi effettuiamo tutte queste operazioni con l'organizzazione stessa. E lei non può capire quante volte abbiamo fatto, tracciare esattamente che cosa abbiamo fatto nel tempo. Questa proprietà rendono quindi completamente anonimo nei confronti dell'organizzazione l'utente. Non è detto che questo si voglia. Le credenziali al loro interno possono avere delle opzioni, generalmente le opzioni più per ora implementate sono quelle di one show, multi show, Poi ce n'è una terza che è la scadenza vera e propria della credenziale, cioè una credenziale può scadere dopo un determinato numero o di utilizzi, simile al one show, oppure di tempo. E può contenere degli attributi, quindi si faceva l'esempio poc'anzi, io non so, ho 40 anni, ho bisogno di affittare una macchina, devo dimostrare solo che sono maggiorenne, non devo per forza dire all'organo che deve verificare che ho 40 anni, gli dico soltanto sì, io ti do una credenziale che ti assicura che io sono maggiorenne, basta, non sai nient'altro, ma ti deve bastare. Quello che viene introdotto da IDEMIX, che non c'è negli altri modelli, è appunto questa terza organizzazione che permette di tornare indietro, quindi risalire e de-anonimizzare l'utente stesso. Abbiamo accennato prima, può essere fatto a due livelli, uno a livello globale in cui riesco a risalire alla vera identità dell'utente, oppure una locale in cui riesco a risalire soltanto allo pseudonome. La globale ovviamente torna utile nel momento in cui l'utente cade in tentazione e fa qualcosa di illegale durante una transazione, l'altro metodo invece, come si diceva prima, soltanto se combina qualcosa, qualche malefatta, però senza entrare nell'illegale fondamentalmente. Entrambi questi metodi ovviamente, come si diceva prima, richiedono cooperazione da parte dell'utente. Fondamentalmente il protocollo di comunicazione è molto simile a quello dello show di una credenziale normale. L'unica cosa che viene inserita in più è praticamente la possibilità da parte di questa terza organizzazione di poter risalire allo pseudonome o eventualmente all'utente stesso. Quindi cosa avviene? Nel momento in cui il nostro utente mostra delle credenziali, all'interno del pacchetto delle credenziali metterà in forma criptata anche il suo pseudonome. E l'organo che verificherà le credenziali riuscirà a vedere che ha la possibilità eventualmente di poter richiedere a un organo fidato il ritiro dell'anonimato dell'utente. Ovviamente non è che lo può fare così, nel senso nel momento in cui viene fatta una richiesta ci sarà anche il controllo da parte della terza organizzazione se questo ente effettivamente ha diritto di conoscere e di elidere l'anonimato dell'utente. Quindi banalmente U cripta il suo pseudonome con la chiave pubblica di questa terza organizzazione e l'organizzazione verificatrice è cosciente che può eventualmente riverificare la cosa. In realtà in questi sistemi possono esistere più organizzazioni per eliminare la privacy dell'utente, nel senso per tornare indietro sull'anonimato, questo dipende a che livelli arriviamo. L'unica differenza fondamentalmente tra la local e la global è che l'organo che riesce a tornare indietro nella modalità global contiene effettivamente i dati reali dell'utente, mentre gli altri organi non è detto che ce li abbiano, anzi, generalmente no. Applicazioni. Sì, ok, quasi finito. Allora, velocemente, le applicazioni. Abbiamo detto che IDEMIX non è un vero prodotto, però si inserisce all'interno del framework di Eclipse. Esiste, si è detto prima, un prototipo sviluppato in Java ed effettivamente questa è il disegno di quello che fa il prototipo. C'è un'interfaccia, il client, quindi l'utente, utilizza questa interfaccia per poter fare tutta la parte di scambi di credenziali con i vari organi. Arrivato in fondo riesce fondamentalmente a ottenere il servizio voluto rimanendo nell'anonimato. L'interfaccia all'interno del progetto Eclipse come framework, quindi se qualcuno si vuole sviluppare internamente un software che gestisca l'Anonymous Credential System, è libero di farlo sfruttando il package NIM System. Implementa vari componenti, ognuno dei quali offre le funzionalità specifiche per le operazioni che si sono descritte a grandi linee prima. Ovviamente la cosa è molto più complicata di come è stata detto, però fondamentalmente utilizzando queste interfacce, sono state scritte in Java, è possibile realizzare un sistema funzionale di questo tipo. Ad oggi non c'è nessuna soluzione applicativa completa, nel senso nessun prodotto vendibile, c'è soltanto questa cosa. IBM e altri vendor che sponsorizzano il progetto Eclipse stanno utilizzando comunque tutta la parte di studio e tutta la parte algoritmica che sta dietro a questo progetto per progetti di federation e single sign-on. Generalmente viene usata, non so, per il trattamento dei dati, viene in mente il pubblico, in cui non è detto che un comune, per quanto debba gestire dei dati sensibili, non è detto che abbia le risorse per poterlo fare, mentre magari la provincia o comunque un organo più grande sì. Cosa avviene? L'utente in realtà passa e si autentica attraverso l'organo più grosso, però tutte le transazioni avvengono tramite credenziali tra l'organo che può fare data retention e quindi a tutti quanti questi meccanismi che gli permettono di rimanere nella legalità, e invece tutte le informazioni che servono eventualmente al comune vengono passate attraverso questi tipi di algoritmi. Niente, finito, qui ci sono alcuni link su quello che si è detto, se qualcuno vuole approfondire, e il migliore è il secondo, sul laboratorio di ricerca. Fondamentalmente non c'è molto sul sito, però ci sono i riferimenti delle persone che hanno studiato e ricreato il modello, sono generalmente sensibili alla cosa e rispondono alle mail eventualmente, linkano alle loro home page dove è possibile trovare un mare di documentazione molto tecnica, soprattutto sulla parte matematica che sta dietro al progetto e come sono riusciti a mettere insieme i progetti già esistenti con il nuovo. Per qualunque domanda, qui, dimmi.